Di per un pugno di dollari si sa che ha incassato molto e che ha creato il filone dello spaghetti western. Ma esattamente in quali maniere un film del genere è influente? Come funziona questa influenza? Come si diffonde? A partire da cosa e come avviene che un cineasta italiano cambi la maniera in cui gli americani fanno i western? In questa puntata, come sempre, cercheremo di ricostruire ciò che è accaduto a Per un pugno di dollari dopo la sua uscita. Non come è stato fatto, ma come è diventato un film di culto. Partiremo dall'effetto che ha avuto in Italia, sia nel breve termine, fatto di parodie, titoli, adattamenti che lo hanno copiato, che nel lungo termine, con imitazioni e sottogeneri che sono andati avanti per 10 anni e un numero impressionante di produzioni. Racconteremo quello che è noto, cioè la causa di plagio intentata da Akira Kurosawa, cercando di capire come fu accolto il film all'epoca, cosa raccontano al proposito le persone che all'epoca furono coinvolte nella produzione, come negli anni sia cambiata la versione dei fatti di Sergio Leone. E poi andremo su quello che si sa meno, cioè le influenze meno raccontate e la maniera in cui fu accolto in America, e quello che alcuni tra i più grandi registi moderni hanno detto riguardo al film e come hanno inserito dettagli e idee di Per un pugno di dollari nei loro di film, dagli anni 70 fino agli ultimi esempi che certificano lo statuto immortale del rivoluzionario eroe di Sergio Leone. Contrariamente a quello che si racconta, di western in Italia se ne facevano molti prima che Sergio Leone girasse il suo primo, cambiando tutto. Solo nel 1964, l'anno di Per un pugno di dollari, ne furono prodotti 27. L'anno dopo furono 30. L'anno ancora dopo, grazie al successo di quelli di Leone, il numero era salito a 40. L'anno ancora dopo, che era il 1967, quando Leone preparava C'era una volta il West, in produzione ne erano entrati 74. Si trattava di un aumento direttamente proporzionale al calo di western americani. Negli Stati Uniti se ne facevano 150 nel 1950, mentre l'anno prima che uscisse Per un pugno di dollari, il 1963, erano arrivati a essere solo 11. Per un pugno di dollari fu anche una risposta a questa crisi di un genere che in Italia era molto popolare, specialmente nel sud, e per il quale c'era una domanda che l'America non riusciva a soddisfare. Il western, negli Stati Uniti, era diventato materia da vecchie glorie. I primi a cominciare a fare western in Europa in realtà erano stati i tedeschi, ispirati dai romanzi di Karl May, un classico della loro cultura popolare. Noi li imitammo, puntando sull'equivoco e usando nomi stranieri per ingannare il pubblico. Ma l'idea di Per un pugno di dollari arrivò quando Sergio Leone andò a vedere La sfida del samurai di Akira Kurosawa. Ci sono molti racconti diversi sull'evento. C'è chi dice che fu Sergio Corbucci, altro regista di spaghetti western, ad avergli suggerito di andare a vederlo, perché sarebbe potuto diventare facilmente un buon western. C'è chi dice che fu Enzo Barboni a farlo. Oreste De Fornari sostiene questa tesi, aggiungendo che poi Barboni incontrò Leone al bar del centro Canova e gli consigliò il film. E c'è chi dice infine che a quella proiezione del 1961 Sergio Leone ci fosse andato spontaneamente. Leone in realtà veniva dal peplum, che era il genere più popolare alla fine degli anni 50. E dalle regie di seconda unità, cioè dalle scene d'azione. Era diventato così bravo che, nonostante non sia accreditato, è uno dei 3 registi di seconda unità che hanno realizzato la scena della corsa delle quadrighe di Ben-Hur. Aveva girato già 2 film da regista, 2 peplum. Sodoma e Gomorra, per il quale non è accreditato, e Il Colosso di Rodi. Questo era un po' il suo tentativo di fare il salto di qualità. La cosa su cui tutti concordano è che dopo aver visto La sfida del samurai, Sergio Leone era deciso a farne un remake western. Ma di nuovo non c'è accordo su chi scrisse la sceneggiatura. Diverse voci vogliono che la scrissero anche Duccio Tessari, Tonino Valeri e Ferdinando Di Leo. Leone sostiene di averla scritta da sé, a partire da un trattamento di Tessari. Di certo, gli altri sceneggiatori accreditati, Jaime Comas Gil, Victor Andrés Catena e Mark Lowell, non hanno fatto niente. Sono lì solo perché era parte dell'accordo di coproduzione che ci stessero. Il titolo era Il Magnifico Straniero. Ci vuole l'unione di capitali di più paesi per fare il film, e comunque non fu una produzione ricca. La fiducia era bassa e il genere, il western italiano, era considerato qualcosa da poco, qualcosa che usciva d'estate. La troupe, i costumi e anche le scenografie erano le stesse di Le pistole non discutono, così da poter fare 2 film con i mezzi di uno solo. Lo stesso Leone si tagliò di metà la propria paga, accettando di essere pagato con una partecipazione degli incassi. Si parte con 120 milioni di lire, di cui circa 10 per Clint Eastwood, che, su richiesta di Leone, dall'America si portò i pantaloni, la pistola di scena, il cinturone e pure gli speroni, rubati dal set di Rawhide, la serie che girava in quel momento. Era venuto per soldi e sapeva che si trattava di una produzione da poco. Henry Fonda, James Coburn e Charles Bronson, attori in quel momento più importanti di Clint Eastwood, avevano rifiutato la parte. Nessuno sul set parlava inglese e Eastwood non parlava italiano. Uno degli stuntmen fece da interprete. Anni dopo, Sergio Leone raccontò l'arrivo di Eastwood dicendo: «Quando lo andai a prendere all'aeroporto, era vestito con il tipico cattivo gusto americano. E anche in Italia, e anche all'interno della produzione, nessuno credeva nel film. Dal set, Gianmaria Volonté, che era l'altro grande nome del cast, scrisse a un amico: «Sto facendo un filmetto in fretta e furia per pagare i debiti di Il Vicario», che era una pièce teatrale da lui prodotta e interpretata finita malissimo. Figuratevi che è un western italiano e si intitola Per un pugno di dollari. Lo faccio veramente per un pugno di dollari, ma certo non può nuocere alla mia carriera. Mi hanno conciato come un matto, sono irriconoscibile e nei titoli di testa avrò persino uno pseudonimo americano, John Wells. Insomma, non corro alcun rischio. Chi volete che vada a vederlo?
Un pistoliero solitario arriva in un paesino dominato da due famiglie rivali e, scoperta la faida tra queste, decide di sfruttarla a suo vantaggio. Fa fuori con destrezza alcuni scagnozzi della famiglia Baxter e viene così assoldato dai rivali, i Rojo. Qualche giorno dopo assiste al furto di una grande somma di denaro ai danni di alcuni soldati messicani di passaggio. Sono stati i Rojo a ucciderli e a rubargli i soldi, travestiti da soldati americani. Il pistolero va a conoscere Ramon, della famiglia dei Rojo, che gli annuncia una tregua. Una brutta notizia per i suoi piani. Per aizzare di nuovo le due famiglie l'una contro l'altra, recupera quindi due soldati messicani uccisi, porta i loro cadaveri nel cimitero fuori dal paese e poi racconta alle famiglie che i due sopravvissuti si sono rifugiati lì. La lotta tra le due famiglie per questi due corpi, che provano appunto il misfatto dei Rojo, culmina con il rapimento di Antonio, il figlio dei Baxter. Nel frattempo però il pistolero ha portato dai Baxter Marisol, la concubina di Ramon. Ora ognuno ha qualcosa che interessa all'altro e può avvenire uno scambio. Marisol in realtà è stata rapita da Ramon e in un momento di distrazione il pistolero la libera, così che possa tornare dal marito e dal figlio. L'azione non passa inosservata e Ramon fa pestare a sangue il pistolero come punizione. Lasciato mezzo morto, riesce lo stesso a fuggire, dando fuoco al magazzino in cui è rinchiuso. È la notte del massacro dei Baxter. I Rojo li fanno fuori tutti senza pietà. Intanto il pistolero, nascosto da alcuni complici, aspetta di rimettersi dalle ferite e prepara una vendetta che avverrà davanti a tutti. Per affrontare Ramon e il suo fucile, nasconde una placca di metallo sotto il poncio, così da schermarlo dai colpi che provengono da lontano. Poi, da vicino, in un duello alla pari, uccide Ramon. Le due famiglie sono state eliminate e il paese è finalmente libero da padroni. Il pistolero può andarsene come era arrivato.
Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto.
Com'è andata la distribuzione in sala di Per un pugno di dollari? Sicuramente sarà stato un successo fin dalla prima proiezione.
E invece no.
Ma
inizialmente,
non mi dire.
Sì. Inizialmente diciamo che non ci fu una gran corsa per distribuire il film. Fu preso da questa casa di distribuzione che si chiama Unidis, che aveva già distribuito diverse pellicole di genere, dalla commedia sexy a altri western, eccetera. Poi, tra l'altro, negli anni successivi distribuirà dei film d'autore, quindi stranissimo. Comunque,
erano gli stessi, ovviamente, delle pistole non uccidono, il film gemello con cui è stato fatto Per un pugno di dollari.
Esatto, no? Esatto. Fu distribuito in un periodo già abbastanza sfigato, perché era il 12 settembre, quindi solitamente, almeno in Italia, è un periodo in cui...
All'epoca poi, perché oggi invece sarebbe un buon periodo, ma all'epoca era sfigatissimo.
Esatto, era un periodo abbastanza sfigato. Quindi inizialmente andò malino, si cominciò con una sala sola, come era uso all'epoca, a Firenze, e poi avvenne un piccolo miracolo dato dal passaparola. Quindi la gente cominciò a dire: «Oh, ma sai, c'è questo film western bellissimo», e divenne sempre più grande e alla fine incassò 2,7 miliardi di lire, che fu il più grande incasso per un film italiano a quel punto, cioè quindi proprio una valanga è diventato. Per quanto riguarda poi i premi, perché puoi dire successo al botteghino e successo critico,
figuriamoci se vanno insieme.
Non vanno insieme, infatti attende veramente pochissimi premi, un nastro d'argento a Ennio Morricone e basta. E basta.
Invece la critica, perché la grande vulgata vuole che quando c'è una novità o qualcosa che il pubblico capisce, ma la critica arriva tardi, non ci si batte contro, non gli piace, eccetera eccetera.
E invece, per esempio, Tullio Kezic ne parlò molto bene già nel 1964 su Bianco e Nero, e vi leggo le sue testuali parole: «Nulla da eccepire sotto l'aspetto professionistico. Il film è realizzato con competenza. Il paesaggio spagnolo non è diverso dal New Mexico», parentesi, appunto, i western italiani all'epoca venivano girati in Spagna, in Almeria. «Gli effetti valgono quelli degli specialisti hollywoodiani. C'è tuttavia qualcosa di eccessivo che denuncia la mancata appartenenza a un filone originario. Abbiamo visto western violenti e cruenti di marca americana, ma in Per un pugno di dollari si esagera. Stragi salgariane, torture sadiche, sangue che imbratta tutto il film». Oddio, mi sembra un po' eccessivo.
Vabbè.
«E nessun legame ormai con i miti della giustizia, della fantasia e della libertà, così vivi nel western classico. Dall'avventura donchisciottesca dello sceriffo senza macchia siamo passati a un catalogo di efferatezze senza giustificazione poetica e narrativa».
Boh, chissà cosa scriverà dei film di Peckinpah comunque. Mi chiedo se questo è efferato. I ragazzi vanno tenuti lontani da questa scuola della violenza. Attenzione, ci fa pure la lezione morale, ovviamente.
Le nuove generazioni.
Ma gli adulti che cosa possono trovarvi all'infuori di uno sfogo dell'istinto di sopraffazione? Se ci deve essere una via italiana del western, vogliamo che sia proprio caratterizzata dai calci nelle costole e dai pugni sul naso? Però, insomma, cioè, ne parla bene a livello formale. Poi però si fa tutta una serie di domande,
sì, esatto,
morali.
Però c'entra il punto, c'entra subito il punto. Cioè, questo non è più il western di una volta perché non ci sono quei valori morali.
Esattamente, sì. Perché poi questo nuovo pistolero, lo diremo dopo, non è mosso da un sentimento, da una motivazione di giustizia, ma semplicemente utilitaristica e privata. Poi nel corso del film trova anche delle ragioni morali, aiuta appunto la famiglia dei Peones.
Però lui, la persona che è, lo muovono i soldi.
Esattamente, appunto per questo si chiama Per un pugno di dollari.
Capisco male solo quello che non voglio capire.
Chiaramente quando il film comincia a incassare, i giornali ne parlano. Abbiamo trovato dei ritagli dell'epoca, uno abbastanza divertente che titola bello grosso: sordi gasman battuti dal western fatto in casa, con questo doppio senso dispregiativo. E il pezzo dice: per un pugno di dollari il western made in Italy, il regista Sergio Leone si è camuffato da americano al pari di Gianmaria Volonté, batte i film di Alberto Sordi e Vittorio Gasman. Secondo i dati pubblicati dal Giornale dello Spettacolo, infatti Per un pugno di dollari ha incassato più di Mia signora di Alberto Sordi, film che io non ho mai visto, e del Gaucho di Vittorio Gasman, che è un po' più noto ma comunque tra i meno noti di Gasman. Il film va bene in Europa, va molto bene in Europa. Abbiamo già detto che i western europei erano una cosa, le persone erano abituate, quindi c'era un pubblico e questo qui chiaramente piace. Invece in America ci sono una serie di difficoltà, perché quando è il momento di arrivare nelle sale americane è anche il momento in cui la Toho, la casa di produzione di La sfida del samurai, comincia a svegliarsi e comincia ad avere un po' avanzare delle pretese, perché
infatti
si accorge che ci sono delle somiglianze.
Beh, infatti spoiler, poi tutta la trilogia del dollaro di Sergio Leone verrà distribuita a pacchetto unico negli Stati Uniti, quindi gli americani vedranno non solo Per un pugno di dollari ma tutta la trilogia, quindi pensate che anche l'effetto della visione di questa trilogia tutta insieme è un po' diversa rispetto magari al pubblico italiano che vede solo Per un pugno di dollari.
Racconta sempre Tarantino che all'epoca lui era piccolo e se lo ricorda che quei film ebbero un grande impatto soprattutto per la violenza, perché in America era ancora in vigore il codice Hays, una forma di autoregolamentazione che si erano sdati gli studios americani a partire dagli anni 30 circa, in cui sostanzialmente erano una serie di regole per fare in modo che i film, anche se raccontavano cose efferate, non fossero efferati. Una delle regole, una delle più note regole che mi spiega tutto, è il fatto che non si poteva mai vedere lo sparo e la conseguenza dello sparo, cioè la persona colpita, nella stessa inquadratura. Ci doveva essere uno stacco di montaggio, questo per dire di quant'era dettagliato e minuzioso e anche se vogliamo inutile.
Sì, sostanzialmente era una forma di censura preventiva.
Questo vuol dire che i film americani avevano una violenza molto 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 moderata. Il codice comincia a incrinarsi con Gangster Story, che è più o meno dell'anno in cui esce Per un pugno di dollari, e comunque non è a livello di quel tipo di sangue. E per loro quella roba lì, ma erano anche gli horror italiani, il concetto era lo stesso, era una maniera finalmente di poter vedere quelle cose al cinema, di poter vedere qualcosa di forte, di efferato. Questo era la cosa che il pubblico, potete immaginarvi Tarantino, ma comunque un pubblico anche di quell'età, li colpiva tantissimo.
Diciamo che all'altezza del 1963, quando già uscì La sfida del samurai di Kurosawa, Yojimbo, di cui appunto parleremo approfonditamente tra poco, era chiaro per i critici, ma anche per il pubblico, magari inconsciamente, che il western fosse un punto morto, soprattutto ovviamente il western americano, che ormai viveva di grandi formalismi, di registi ormai vecchi, di attori ormai andanti, diciamo, e era questo formalismo pomposo abbastanza stanco e si sentiva l'esigenza di qualcosa di nuovo. Questa novità veniva appunto da film di altri generi, che secondo me è anche la caratteristica migliore e più interessante del western, che il western,
non il western in sé, ma il western altrove,
il
in
western
altri generi.
Altrove, come i topos caratteristici del genere, che però vivono sempre negli altri generi. Ed è una forma particolare di questo genere che secondo me caratterizza solo il western, ma ci spieghiamo meglio tra pochissimo. Il senso è appunto che nel 1963 già Yojimbo poteva sembrare un western, e in effetti lo era, anche perché Kurosawa, come diciamo nell'ultima puntata sui sette samurai, conosceva bene la lezione di John Ford, ma l'ha fatta sua in un modo molto diverso.
Questa è la ragione per la quale Sergio Leone, ma anche altri, si innamorano del film e pensano: questa cosa ha una chiave western. Ora, era possibile sostenere all'epoca che sì, ci sono delle somiglianze, come poi vedremo che faranno, ma sono comunque film diversi, perché siamo sempre in un'era senza VHS, in cui il film, uno, lo vedi al cinema un anno prima e poi l'altro lo vedi 2 anni dopo di nuovo in sala, e non, certo, è che ti ricordi tutto. Oggi, se vi capita di vedere La sfida del samurai e se conoscete bene Per un pugno di dollari, potete tranquillamente notare che è identico.
Identico.
È assolutamente identico, non c'è discussione.
Sì, assolutamente.
Scena per scena, esatto. Ma già ci sono delle persone che comunque all'epoca se ne accorgevano. Nella stampa, sul giornale La Stampa, a dicembre del 64, quindi quando era già uscito Per un pugno di dollari, si scriveva: i film giapponesi del grande Kurosawa si prestano, è evidente, a essere rifatti altrove. Dai Sette Samurai, John Sturges deriva I Magnifici Sette. Su La sfida del samurai, Sergio Leone ricalcò al millimetro il fortunato western Per un pugno di dollari. Ora è la volta anche del più famoso Rashomon, girato da cineasti hollywoodiani nel Nuovo Messico, che è diventato il film L'Oltraggio, che nessuno ricorda. No. Però vabbè, comunque era il momento in cui si copiava Kurosawa. Del resto, abbiamo detto, ci sono varie versioni di questa storia. Una prima versione che portava avanti Leone, quello che lui sosteneva inizialmente, era che per l'appunto lui volesse fare un remake dichiaratamente, e che il problema, secondo Sergio Leone, è che la Jolly Film, che erano i produttori di Per un pugno di dollari, non avessero pagato i diritti. Lui gli aveva detto: dovete pagare i diritti. Loro gli avevano risposto: certo, lo faremo. Lui chiaramente non se n'era più preoccupato, perché non è un lavoro suo. E poi dopo viene a scoprire che non sono stati pagati. È importante notare che su questa storia Sergio Corbucci, ora immaginatevi che Sergio Leone è quello che è morto prima di tutti, quindi tutti gli altri hanno avuto un sacco di tempo per dire quello che ricordavano, che pensavano, senza che Leone potesse controbattere. Quindi la maggior parte di versioni che abbiamo sono di altri. Sergio Corbucci, per l'appunto, racconta che lui si ricorda che Leone scrisse il film alla moviola. Dice: la moviola è dove si faceva il montaggio in precedenza, dove puoi vedere un altro film, scena per scena, andare avanti, andare indietro, e che quindi sia stato proprio ricalcato. Leone invece, in tutte le cose che leggerete, sostiene di averlo scritto lui a casa sua in 15 giorni da solo, e addirittura di essersi fatto tradurre l'intera sceneggiatura giapponese per essere sicuro che non ci fosse nessuna copia.
Sì, soprattutto sui dialoghi, voleva evitare che ci fossero i dialoghi identici, però anche se non metti i dialoghi, la sostanza è quella.
Scena per scena. E anche Fernando Di Leo, che sono tutti registi di serie B italiani dell'epoca, che si conoscevano, si frequentavano, giravano le cose insieme, si scrivevano copioni a vicenda.
Il anche movie brats del cinema italiano.
Sì, esatto. Alla romana, anche lui dice che Leone voleva proprio rifare, era proprio quello l'intento. Secondo me poi questo tipo di testimonianze in realtà non vanno contro Leone, ma testimoniano il fatto che quel film, la forza di quel film non è tanto la sceneggiatura, ma è proprio le immagini, la parte
forma
visiva, la forma che ha fatto la differenza.
Sì.
Però chiaramente questo non lo puoi spiegare a un tribunale.
Beh, sì, lo potresti spiegare a un tribunale.
Sì, ma ti condannerebbero lo stesso.
Minimo.
Prepara tre casse.
Ma veniamo al nostro carissimo amico Akira Kurosawa, che non l'ha preso proprio bene,
no,
perché ha scritto una fantastica lettera a Sergio Leone, che diceva molto semplicemente: signor Leone, ho appena visto il suo film, è proprio un bel film, ma è il mio film e mi deve pagare, fine, ciao, arrivederci. Bam. Causa che alla fine fu risolta con un patteggiamento di questo tipo: la Toho, la casa di produzione di Yojimbo, ottenne il 15% degli incassi mondiali di Per un pugno di dollari, più tutti i diritti di distribuzione esclusivi del film in Giappone, in Corea del Sud e Taiwan. Quindi pensate alla marea di soldi.
Sì,
Leone, impietoso, negli anni successivi ha commentato questa cosa dicendo semplicemente, ma molto poco passivo-aggressivo: quello, riferito a Kurosawa, ha fatto più soldi col 15% del mio film che con il suo. Vabbè.
Sì, che è stravero, per carità, però non l'hai presa benissimo. A Leone però andò malissimo in realtà questa storia.
Sì, lo spiega più avanti in una intervista che citeremo spesso, che fece con Noel Simsolo dei Cahiers du Cinéma, che gli chiese proprio nello specifico: aveva il 50% delle quote del film? E Leone rispose: da contratto ne possedevo il 30%, ma mi hanno rubato tutto. Quando ho reclamato la mia parte e il mio compenso, la Jolly mi ha informato che non poteva più pagarmi per colpa della causa avviata da Kurosawa. Scusa che non stava in piedi. Allora anch'io ho fatto causa loro. E in men che non si dica, si sono messi d'accordo con un magistrato molto compiacente per vendere tutto a un'altra società. Poi hanno svuotato le casse. Quando ho vinto in tribunale, non possedevano più nulla su cui potesse rifarmi. Oggi, per un pugno di dollari, è il solo dei miei western a non farmi guadagnare nulla. In più, ci ho messo un sacco di soldi. Oltre a non aver mai visto il mio onorario, ho pagato tutte le spese legali. Un film che mi ha fatto perdere 150 milioni di lire. Dopo questa esperienza, ho deciso di produrre in proprio i miei lavori. All'inizio con Alberto Grimaldi, poi fondando la Rafran, per realizzare C'era una volta al West. Rafran è l'acronimo delle prime sillabe dei nomi dei miei tre figli: Raffaella, Francesca, Andrea.
Oh.
So sweet.
Sì. In realtà poi, adesso, questo è quello che avviene, quello che abbiamo raccontato, è quello che era la linea di difesa prima della causa. Poi, dal momento in cui arriva la causa e quindi ci sono degli avvocati che elaborano una linea di difesa che possa reggere in tribunale, anche la versione di Sergio Leone cambia, perché giustamente comincia a sostenere la storia che hanno impostato gli avvocati. E ce ne accorgiamo perché è la cosa, che la linea di difesa che si tiene sempre quando si fanno cause di plagio. Non si può, perché specialmente in questo caso, sostenere no, non è un plagio, sono diversi, è impossibile perché sono uguali. Quello che si fa sempre è trovare degli altri esempi antecedenti anche al primo film, in questo caso alla Sfida del Samurai, per dire: guardate che la Sfida del Samurai non può accampare diritti perché anch'esso si è rifatto delle cose che vengono prima e quindi non dobbiamo pagargli nulla. E quindi a questo punto la versione di Sergio Leone diventa
che c'è un antenato comune.
Sì, era, no, ma io mi sono ispirato anche a altre cose. Mi sono ispirato a Piombo e Sangue di Dashiell Hammett, da cui viene il contesto, se vi guardate il riassunto della trama, o se vi leggete Piombo e Sangue di Dashiell Hammett, esatto, degli anni 20, più noir quasi, vedete che il contesto è quello, cioè le due famiglie che si contendono un paesino, e soprattutto lui si ficca dentro alla grande con un colpo da maestro, Arlecchino, servo di due padroni di Carlo Goldoni, che è una commedia in cui per l'appunto Arlecchino fa il servo prima di un padrone e poi di un altro, con l'obiettivo di poter mangiare tanto.
E poi se ne esce con una frase epica che è: ho solo riportato quella storia a casa. Cioè, come a dire, ah vabbè, l'antecedente comune è Carlo Goldoni, quindi visto che Carlo Goldoni è l'originario, io che sono italiano, l'ho riportato a casa. Vabbè, Sergio, insomma. Sì. Così.
Per essere precisi, come la mette lui? Nello stesso periodo in cui stavo allestendo la produzione del mio film, ho visto un film di Akira Kurosawa, La Sfida del Samurai. Non si può dire che sia un capolavoro a Sergio. Sì. Il soggetto era copiato da Piombo e Sangue di Dashiell Hammett. Tuttavia la trama mi piaceva. Un uomo arriva in una città dove due bande rivali si fanno la guerra e si mette in mezzo agli schieramenti per sgominare entrambe le gang. Ho pensato che servisse a riportare questa storia nel suo paese di origine, l'America. Poi, più avanti, sempre Leone. Io do completamente ragione a Kurosawa. È un uomo d'affari e ha guadagnato più soldi con questa operazione che con tutti i suoi film messi insieme, di nuovo. Lo ammiro molto come regista e mi chiedo se il suo tentativo di suicidio non sia stato causato dal successo ottenuto dai remake dei suoi film. Già i Magnifici 7 di John Sturges aveva polverizzato il box office, anche se io preferisco il suo, I Sette Samurai, che non aveva avuto altrettanto successo. È un peccato. Per quanto riguarda le accuse di plagio, le contesto nel modo più assoluto. Avevo mantenuto la struttura di base della Sfida del Samurai, a sua volta ispirata a Hammett, ma avevo letto scrupolosamente i dialoghi tradotti dal giapponese per non copiarne una sola parola. Il successo del mio film non deriva in alcun modo dall'aver copiato quello di Kurosawa. Detto ciò, tutti quanti si erano accorti di questa differenza. Sempre Tullio Kesic nel 64 scriveva:
per un pugno di dollari, nei suoi precisi limiti di prodotto commerciale, ai limiti del plagio e della frode.
E lui aveva visto La Sfida del Samurai 2 anni prima, cioè...
Vabbè, non si può dire male eseguito. Abbiamo parlato di plagio perché i realizzatori hanno ricalcato un film giapponese, Yojimbo, La Sfida del Samurai 1961 di Akira Kurosawa, proprio come è già stato fatto in America per altri trasferimenti del genere Chambara al Cappellone, I Magnifici 7 di John Sturges, L'Oltraggio di Martin Ritt. E quindi per ora tutte cose che abbiamo già detto. Lo sviluppo della sceneggiatura di Kurosawa e Ryuizo Kikushima è seguito passo per passo. Lo scaltro soldato di Ventura, che si divide fra due fazioni in lotta spingendole a massacri reciprocamente, diventa nel film italiano un misterioso agente federale.
Non è chiaro perché dica questa cosa, forse non aveva visto bene il film, però vabbè.
Momento what? Sì. Vabbè, sì, si ricorda che c'erano cose molto simili, però l'agente federale lo dovrebbe tirare fuori. Comunque, la trovata di La Sfida del Samurai, che consisteva nell'apparizione di un cattivo armato di pistola fra gente abituata a combattere solo con la spada, è riferita con qualche sforzo a un Batman che oppone alle 6 colpi un fucile a ripetizione.
Allora, per mettervela chiara, abbiamo un po' elencato, sezionato e messo a confronto i singoli elementi, a partire dal protagonista.
Il protagonista di Kurosawa, appunto un samurai, è un osservatore distaccato del ridicolo delle cattiverie umane. Poi c'è appunto tanta ironia del film di Kurosawa, sì, che anche Sergio Leone riprende. E poi diventa appunto un giustiziere, quindi c'è la spinta morale che si mette in gioco. Quindi inizialmente mosso dal danaro, dal vil denaro, però poi c'ha una spinta morale.
Lo straniero senza nome, invece, passa tutta una parte del film, se vi ricordate, a guardare cosa succede, e nel finale decide di schierarsi, fare la cosa giusta per una famiglia di peones uguale,
identica. Poi c'è anche la scena del ringraziamento della famiglia, sia nel film di Kurosawa che in quella di Leone. A livello estetico, poi veniamo alla parte più clamorosa. Il samurai di Kurosawa ha le braccia dentro al kimono, perché appunto è uno rilassato, tranquillone, e un prurito alla spalla e un tic di lisciarsi la barba.
Lo straniero senza senza nome, tiene le braccia sotto il poncho, che è come se fosse il suo kimono. Si muove pochissimo, ve lo ricordate? Non parla praticamente mai e mastica un sigaro.
Sì, tra l'altro c'è da dire che nel film di Kurosawa c'è proprio una scena specifica in cui c'è Toshiro Mifune che cammina e va da una parte all'altra della strada della città, che, perché poi anche a livello urbanistico il villaggio è fatto allo stesso modo. Sì. C'è una lunga strada, da una parte c'è una famiglia, dall'altra parte un'altra. Toshiro Mifune cammina con le braccia dentro al kimono e questa specie di
sigaretto.
Ma mi sembra, sì, potrebbe essere anche una specie di, sembra uno stuzzicadente, vabbè, non so cosa sia, comunque uguale, se lo vedete sembra un poncho, e Clint Eastwood col sigaro identico. Il samurai di Kurosawa è un eroe, cioè usa il denaro come strumento per un fine ultimo di giustizia, anche se poi la maniera in cui uccide è problematica, è complicata, eccetera, la violenza, però è un bene che punta a rimuovere il male.
Invece lo straniero senza nome, questa è una differenza almeno, è proprio un antieroe, fa tutto per denaro. Certo, poi arriverà il momento in cui anche lui c'ha il cuore debole, però fin dall'inizio l'impostazione è che lui fa tutto per denaro, e in un certo senso poi è anche uno che è un po' più fallace di questo samurai.
Per quanto riguarda l'ambientazione, quella di Kurosawa è piena di vento, di pioggia, è un luogo freddo, un luogo senza legge in cui tutto non può che finire con un duello spada contro pistola. Interessante questa cosa, che poi è una cosa che Kurosawa mette sempre nel suo cinema, cioè della fine dell'epoca del samurai e del arrivo della modernità rappresentata dalle armi, quindi la katana contro la pistola. C'è la scena, lo scena finale appunto di Yojimbo, in cui Toshiro Mifune para un colpo di pistola con, sì, la katana, cioè fortissimo,
bellissimo. Ora ovviamente l'ambientazione di Per un pugno di dollari non è vento, pioggia e freddo, perché comunque siamo nel western, però è molto dominata dagli elementi, e una delle cose nuove che portava Sergio Leone era proprio questa presenza del sole, la gente continuamente sudata, in cui senti gli elementi. Il luogo ovviamente è più ampio perché è un western, ma siamo sempre in un posto senza legge, in cui di nuovo tutto non può che risolversi con un duello pistola contro fucile stavolta, e anche qui l'era del west classico è finito, di nuovo come l'era del samurai stava finendo, non c'è più il racconto della bontà, dei grandi valori, di questa roba qui, ma gente che trae un profitto da dove lo può trarre, coglie ogni occasione per se stesso.
L'individualismo del capitalismo americano.
Perfetto.
Il successo di questi western, di questi spaghetti western, era quindi palesemente, almeno secondo Giovanni Grazzini, palesemente replicabile. Infatti nella sua recensione del film, uscita sul Corriere della Sera il 14 ottobre del 1964, scrive: umorismo e violenza, carneficine e frasi lapidarie combaciano nel film a un livello di puro divertimento. Esempio calzante di come, appunto, senza ambizioni stilistiche e con bassi costi, gli elementi essenziali del western possano fare spettacolo anche quando sono scarnificati sino alla parodia. Questa influenza del western, diciamo che ebbe la sua portata maggiore nel cinema italiano negli 10 anni successivi.
Abbiamo parlato degli stilemi, delle cose più sofisticate che invadono il mercato e che vengono ricopiati, ma c'era anche un livello di imitazione veramente basso e basilare, quello delle distribuzioni, che si misura proprio nei titoli, cioè quante volte in quegli anni si ritrova Per un pugno di qualcosa.
Sì, allora già nel 1964 abbiamo Per un pugno di diamanti, vabbè, abbastanza tranquillo come titolo,
che non c'entra niente, no?
Non c'entra niente.
Cioè la storia dei due piloti che vogliono fare un salvataggio di un collega disperso, non c'entra niente.
Poi nel 67 abbiamo un film di Fritz Ungelter che si chiama Per un pugno di eroi, che parla di un gruppo di soldati prussiani che è disposto a tutto per proteggere un avamposto strategico nel 1806, quindi vabbè, abbiamo l'anno, insomma, 60 anni prima più o meno. Poi ci abbiamo Per un pugno di donne, che attenzione, ha come protagonista Elvis
è
Presley,
uno dei western con Elvis Presley,
che lavora in un ranch, aiuta delle donne a recuperare un tesoro di famiglia, vabbè, che fa volare,
sì, ovviamente tutto questo cantando, chiaramente,
ovviamente cantando. Poi abbiamo Killer Commando trattino Per un pugno di diamanti,
di nuovo come film tedesco,
esatto,
sì,
con Peter Fonda e Telly Savalas, che è su una banda di 5 uomini che intraprende una rapina in una miniera di diamanti, quindi ok, i diamanti diciamo che sono equivalenti del dollaro.
Allora questa parte è powered by il dizionario Merighetti, e la cosa interessante è che a un certo punto c'è un salto, questo film Per un pugno di diamanti del 72, c'è un salto di 50 anni perché il Per un pugno successivo è del 2020.
Sì, ed è Per un pugno di follower, mi sto sentendo male, aiuto, che è su un maniaco dei social che incastra la migliore amica per omicidio, vabbè.
Poi c'è un film che esce quest'anno.
Un film di quest'anno che si chiama Per un pugno di like, quindi le variazioni sui social media.
Che io non ho capito cosa riguarda, non c'è nessun nome noto, però io adesso voglio andarlo a vedere. E poi, soprattutto, il mio preferito, torniamo agli anni 60, è Per un pugno nell'occhio.
Di Michele Lupo, con Franco e Ciccio.
No, ma guarda, io non sono un fan di Franco e Ciccio, ma la trama è geniale. Questa è la parodia, ovviamente, di Per un pugno di dollari.
Vai, raccontacela.
Franco e Ciccio sono venditori ambulanti di pistole e finiscono in un villaggio in cui, attenzione, la figlia di un fabbricante di tranquillanti si deve sposare con il figlio di un fabbricante di fuochi d'artificio. Cioè, geniale.
Bellissimo. Geniale.
Nel duello finale Franco e Ciccio non hanno il metallo sotto il poncio, ma hanno delle scatole di pelati.
Bellissimo.
E se ne andranno, si salveranno andando via dentro delle bare. Cioè, altissimo, per un pugno nell'occhio. Proprio per un pugno nell'occhio, geniale.
Poi abbiamo le variazioni sul tema, quindi per un qualcosa, che sono nel 64 subito, quindi per un dollaro di gloria. Questi sono sempre i titoli italiani, ovviamente. Mm-hmm. Per una bara piena di dollari del 71, per una manciata di soldi del 72 e per un dollaro a Tucson si muore del 62.
Fate molto male a ridere.
Noi chiaramente ci distinguiamo per essere particolarmente spietati su queste cose, però il fenomeno interessante è che questa moda, questa forza, a un certo punto torna in America. L'abbiamo detto che loro, quei tre film escono tutti insieme e hanno un grande impatto.
Sì.
Ha un impatto anche sui film americani, sui western americani di quel momento proprio. E le cose che vengono riprese da Per un pugno di dollari nei film che si trovano nei film americani sono: uno, e questo lo troviamo anche nei film moderni tantissime volte, l'abuso dei primi piani, dei primissimi piani, strettissimi. Il fatto che i personaggi hanno tic nevrosi.
Mm-hmm. Tratti caratteristici comunque,
sì,
che li identificano
rispetto, tratti forti, sì,
agli altri.
Che è proprio quello che faceva Toshiro Mifune, ma lasciamo stare perché questo è un podcast su Sergio Leone. Il virtuosismo barocco, cioè le esagerazioni delle inquadrature, il fatto dei punti di inquadratura strani.
I tempi lunghi.
Esatto.
Che tra l'altro Kurosawa criticava molto Sergio Leone, perché diceva: un film dove ci sono così tante attese, quando poi arriva il momento in cui creare vera attesa, non hai più quella forza. Comunque,
che belli questi dibattiti.
Si facevano i dissing a vicenda.
Sì. E poi ovviamente la musica mescolata con i rumori.
Che Sì, che Morricone ha reso famosissimo, però già c'è da dire che nel film di Kurosawa c'era un uso particolare della colonna sonora attraverso dei suoni e dei rumori, quindi non per forza melodici.
Soprattutto, la cosa che caratterizzava il western americano da sempre, che piaceva anche a Akira Kurosawa, era l'eroe solitario. Il film simbolico dell'eroe americano classico è Il Cavaliere della Valle Solitaria, che è quello che Kurosawa cita come esempio, come propria ispirazione.
Che è Shane di George Stevens.
Esatto, però l'arrivo dello pistolero senza nome di Clint Eastwood comincia a cambiare anche i tratti dell'eroe dei western americani, dei cowboy americani. E siccome abbiamo detto che l'importante diventa il tratto forte, il fatto che abbiano qualcosa di strano, qualcosa che li caratterizzi, come un po' come i fumetti, si moltiplicano talmente tanto i pistoleri nei film che ce ne sono infinite variazioni, utili a farli un po' risaltare, a renderli unici. Ci sono i pistoleri, questi sono tutti veri, con un braccio solo, pistoleri senza mani, buona fortuna, cioè coi piedi, i pistoleri preti, i pistoleri ciechi, pistoleri muti, pistoleri epilettici, potremmo dire pistoleri portatori di handicap, i pistoleri fantasma, e poi c'è un caso abbastanza famoso, questo italiano, di pistoleri gay. Se sei vivo spara, di Giulio Questi del 67, ha dei pistoleri gay cattivi, chiaramente, perché all'epoca non era pensabile che fossero buoni.
L'Italia risponde appunto dal canto suo con una serie di eroi che creano appunto dei veri e propri sequel. Cioè,
beh, diciamo che quando uno film ha successo, sì, esatto,
basate non per forza sul livello narrativo in sé, conseguenziale a livello narrativo, ma con l'eroe come punto di,
guarda, posso dire,
punto comune,
delle scuse per mettere quel nome che ha avuto successo nel titolo.
Esattamente, quindi abbiamo un eroe famosissimo che è Django di Franco Nero, che io personalmente adoro, che tra l'altro è il secondo eroe più popolare dei western italiani. Ed è chiamato così in onore di Django Reinhardt, il chitarrista gitano delle jazz band americane, che fece 16 film, insomma,
yeah,
non pochissimi. Poi abbiamo Ringo di Giuliano Gemma.
Chi non avrei mai detto che ci sono 14 film di Ringo? Io ne conosco due. Cioè,
che tra l'altro diede il nome al biscotto.
Sì, è vero, è vero.
Questa cosa io non la sapevo, quando l'ho scoperta sono impazzita.
Se ci pensate, il logo di Ringo, il biscotto, è il carattere che si usa spesso nei western.
Bellissimo. Lo straniero di Tony Anthony.
Tre film. Niente.
E Sartana di Johnny Garco. 14 film.
Che siamo proprio nella Sartana, siamo proprio nella serie C. Io non ne ho mai visto nemmeno uno dei film di Sartana.
E appunto questi personaggi non avevano copyright a proteggerli, quindi divennero di pubblico dominio.
Che è il motivo per cui ci sono così tanti film. Molti film di Django, oltre a questi 16 tra virgolette ufficiali, sono stati già in giro per il mondo. Cioè, se voi cercate il titolo Django su IMDb, escono fuori una valanga di film.
Lo stesso Django Unchained di Tarantino.
Sì, Sukiyaki Western Django di Takashi Miike, insomma ce ne sono tantissimi. Ora, Kurosawa, non Kurosawa, plagio, non plagio e tutto quanto, l'impatto sul mercato italiano è pazzesco.
Diciamo che quando Esce per un pugno di dollari era un momento di vera crisi per il cinema italiano. Il mercato era distrutto dall'insuccesso di film come Sodoma e Gomorra.
Che era di Leone stesso.
Esatto.
Leone fa, Leone fa.
Esatto. E anche un film come Cleopatra. Insomma, l'industria cinematografica italiana stava attraversando la sua peggiore crisi dal dopoguerra. Nel 1963, pensate, il numero di biglietti venduti arrivò ad essere di 680 milioni rispetto agli 820 milioni della metà degli anni 50. Quindi grandissima crisi di pubblico. Poi, tra l'altro, c'erano troppe sale e non c'erano abbastanza film per riempirle. Tra l'altro, ulteriore nota di demerito, le banche quindi non davano fiducia ai produttori, quindi non gli davano soldi, quindi il mercato
Cioè il
era
cinema è
fatto.
diventato un'industria che non rendeva.
Tutta la filiera aveva dei problemi e quindi arriva l'eroe Sergio Leone che con, diciamo, nelle vesti di Clint Eastwood risolleva le sorti del cinema italiano, insomma un ruolo che gli piaceva tanto avere.
Che si capisce anche perché poi in tanti l'hanno imitato, in un momento così di crisi, un film va così bene, ci si buttano tutti.
Quindi abbiamo parlato di Per un pugno di dollari, ma poi cosa succede? Perché sappiamo benissimo che c'è un'intera trilogia.
Certo.
All'epoca Leone non era in buonissimi rapporti con la Jolly, anzi aveva molto rancore e quindi perché fa Per qualche dollaro in più? Per pura vendetta. Praticamente 6 mesi dopo l'uscita, Per un pugno di dollari andava benissimo in tutto il box office mondiale, soprattutto quello europeo. Non era ancora arrivato negli Stati Uniti, ma gli americani si sfregavano le mani perché non vedevano l'ora di invitarlo e fargli risollevare le sorti del
Che la
western
cosa incredibile è che
americano.
loro gli volevano far fare film di qualsiasi genere, non dei western.
Sì, perché forse pensavano, il western è cosa nostra, vabbè,
Forse sì.
questi italiani, questi europei. Comunque, fatto sta che la Jolly torna con la coda tra le gambe da Leone e praticamente lo prega, perché poi Leone aveva appunto questo atteggiamento molto vendicativo.
Che poi noi adesso lo sappiamo col senno di poi. Questo lo dico perché lo dicono tutti, lo dice a mezza bocca anche Carlo Verdone che l'ha conosciuto bene. Se c'era una cosa che interessava Sergio Leone erano i soldi, era una persona estremamente attaccata ai soldi e quindi questa storia che la Jolly Film non gli aveva dato i suoi soldi, penso che era lo screzio peggiore possibile per lui.
Quindi la Jolly torna da Leone nella veste di due produttori e gli dicono: ma non capiamo, com'è possibile che tu non vuoi fare un altro western? Ah, c'hai questo problema di onore, non capiamo, eccetera. Leone quindi decide: ok, farò un altro western, non lo farà con loro, come abbiamo detto prima, lo farà con Grimaldi, la Raffran. E lì nacque la sua idea di vendetta e disse: fino ad ora non sapevo se avrei voluto voglia di fare un altro western, ma ne farò uno, soltanto per punirmi, e si intitolerà Per qualche dollaro in più. L'unica cosa che sapeva, quindi parte il titolo, è che voleva con sé Gian Maria Volonté e ovviamente Clint Eastwood.
Ora, questo fa sì che lui chiaramente continua la sua scia di film, ma intorno a Per un pugno di dollari e dopo Per un pugno di dollari ne nascono tantissimi, ne nascono così tanti che nel 1967, quindi 3 anni dopo Per un pugno di dollari, quando esce Il buono, il
Buono, il
brutto
brutto
e il
e il
cattivo,
cattivo.
Alberto Moravia, che all'epoca era il critico dell'Espresso, parla proprio di questa cosa, cioè si accorge di questo fenomeno dei western italiani e scrive: il film western italiano è nato non già da un ricordo ancestrale, bensì dal bovarismo piccolo borghese dei registi che da ragazzi si erano appassionati per il western americano. In altri termini, il western di Hollywood nasce da un mito, quello italiano, dal mito del mito. Il tema dominante non è più quello della lotta tra l'individuo solo intrepido e le forze naturali o sociali negative, ma quello dell'avidità del denaro, che è il tema numero uno poi di Sergio Leone, la sua vita proprio.
Certo.
Si tratta di delinquenti comuni che nel cinema americano restavano sullo sfondo e che invece nel western italiano invadono i primi piani, diventano protagonisti. La qualità che li riscatta, almeno agli occhi del nostro pubblico, non è più la generosità, bensì l'astuzia, ossia l'ingegno. Una frase ancora più lapidaria, sempre della critica, su questa cosa, è che in passato l'eroe era quello più veloce a estrarre la pistola, negli spaghetti western, d'improvviso, il più veloce a estrarre la pistola diventa l'eroe.
Sì, che poi è ironico pensare che da dove prende le mosse Per un pugno di dollari è che appunto la critica di Leone al capitalismo americano, questa voglia americana di parlare sempre di soldi, di essere sempre legati ai soldi.
Sì, che lui dice, chiunque incontravo in America mi diceva quanti soldi fai, quanto hai guadagnato.
Esattamente. E poi alla fine Leone fa della sua vita una cosa tutta votata ai soldi,
Sì,
cioè la vendetta
esatto.
per i soldi, cioè abbastanza ironico comunque.
Allora, ovviamente Praticamente Sergio Leone non si è mai realmente ritenuto il padre degli spaghetti western. Era una cosa che non gli piaceva,
anzi,
perché
anzi.
Esatto, anzi, perché non gli piacevano gli spaghetti western. E proprio per citare le parole di Sergio Leone sulla storia della paternità degli spaghetti western, lui diceva: quando mi dicono che sono il padre del western all'italiana, sono costretto a chiedere: ma secondo voi quanti figli di puttana ho messo al mondo? C'è stata un'incredibile febbre dell'oro dopo il successo commerciale di Per un pugno di dollari, e ho sentito e continuo a sentire una grande responsabilità per questo fenomeno. Un assalto. Si immagini quanto deve essere piaciuto il mio primo film se la gente è stata disposta a sopportarne altri 400 per ritrovare la stessa cosa. E fa ridere, sai perché? Perché effettivamente gli spaghetti western fatti tra il 64 e il 72 sono stati 352. Cioè, non è 400, non è una cifra sparata a caso.
Lo sapeva benissimo.
Quando si vuole uccidere un uomo bisogna colpirlo al cuore.
E c'è una cosa che adesso vi leggo perché è troppo divertente, detta da lui, cioè la descrizione cattiva fatta da Sergio Leone di come si giravano gli altri spaghetti, non i suoi, gli altri spaghetti western italiani, del cialtronismo. Si scatenò un'incredibile febbre dell'oro, basata sulla sabbia più che sulla roccia. I film venivano finanziati settimana per settimana. Mostravano i giornalieri della prima settimana agli investitori, che poi decidevano se pagare o meno la seconda settimana di riprese e via dicendo. Si aspettavano tutti di essere licenziati da un momento all'altro. Nell'ultima di queste settimane di tensione l'attore principale se ne andò perché non era stato pagato. Questo è un aneddoto, non dico inventato, però è un aneddoto tipo che lui fa. Dato che stavano per girare la scena finale, il regista era in guai seri. Nella scena il protagonista doveva andare in un accampamento indiano dove si sarebbe arrivati alla pace o a una resa dei conti. Quale delle due? Il regista prese la cattiva notizia che l'attore principale se n'era andato e disse al produttore: mi dia mezz'ora, mi inventerò qualcosa. Mezz'ora dopo ritorna e dice: avete presente il vecchietto che lava i pavimenti degli studios? Beh, mettetegli subito addosso un costume da cowboy. Nella sceneggiatura riveduta, che iniziarono a girare immediatamente, il vecchietto va in calesse all'accampamento indiano e dice: mio figlio non è potuto venire, così ha mandato me. Allora, visto che il resoconto che abbiamo fatto fino adesso, mi rendo conto, è un po' caotico. Cioè abbiamo spiegato come in maniere strane, diverse e prendendo delle vie molto commerciali per fare soldi, per distribuire film, per ingannare il pubblico, per fare dei sequel, questo spaghetti western si è ramificato tantissimo. Allora abbiamo pensato di fare una piccola...
Lo specchietto.
No. Sì, di fare ordine, di fare una tassonomia degli spaghetti western, di fare ordine, di capire un attimo quali sono gli elementi in base al quale diciamo: ah, questo è un western all'italiana, e poi soprattutto tutti i sottogeneri. Quindi, se io negli anni 60 volevo rifarmi a quel genere, farne una, imitare per un pugno di dollari, che cosa non doveva mancare nel mio film?
La cosa principale è il tratto dell'eroe, cioè ciò che muove l'eroe, che non è più essere mosso, come abbiamo già detto, da una morale, ma sfruttare in modo utilitaristico e individualista le ingiustizie che osserva intorno a sé, che non è fare quello che un uomo deve fare, ma fare quello che gli pare fare.
Sì.
L'insistenza sul machismo è un tipo di machismo che è diverso dal machismo di derivazione americana, che ha una matrice mediterranea. Come potremmo
sì,
dire.
Io direi più strafottente, più ignavo.
Esatto. Le scene d'azioni forti e violenti ogni 10 minuti per tenere vivo l'interesse. La derisione dei piccoli funzionari e degli sceriffi corrotti, quindi ACAB, una cosa veramente italiana. L'impiego retorico della macchina da presa, che cioè indugia nella dilatazione dei tempi, che capite bene pensando ai film di Leone di cosa stiamo parlando. L'ambientazione che si sposta dal Midwest americano alla frontiera sud-ovest, quindi più caldo, più vicino
più
al Messico.
Messicani.
Più vicino al Messico.
E meno indiani.
E le colonne sonore, appunto, anche queste abbiamo già dette, che hanno orchestrazioni insolite con appunto... rumori che diventano parte di colonne sonore più melodiche, la Fender Stratocaster che viene abusata, le melodie accattivanti con suoni naturali amplificati, trombe, armonica, bocca, il fischio e i duelli, le rese dei conti che solitamente sono preceduti dalla tromba solenne del duello oppure da un maestoso bolero, diciamo.
E poi ci sono altri due elementi che però non vengono da Per un pugno di dollari, ma vengono da Per qualche dollaro in più.
Sì, il rapporto di paternità, diciamo, metaforica tra un pistolero anziano e uno più giovane che gli fa da maestro, che poi diede vita a numerose imitazioni che appunto fanno affiancare un giovane attore italiano a un attore americano. Una trama, per esempio, lo stesso Il mio nome è nessuno, è una trama che si centra tutto sull'idea di vendetta. Infatti, appunto, pensando a Per qualche dollaro in più, tutto viene derivato da una vendetta che viene poi rivelata soltanto alla fine. Quindi si basa tutto su una vendetta, ma tu non sai per cosa si sta vendicando fino alla fine.
Gringo! Poi, questa è la trama base, ma chiaramente con andare avanti si creano dei sottogeneri, delle variazioni.
Sì, una delle più interessanti, a mio avviso, che poi deriva anche dallo spostamento geografico del western all'italiano rispetto a quello americano.
Posso dire, e anche dagli anni, cioè noi stiamo
Sì,
comunque
e
parlando
anche
della fine
dagli
degli anni
anni,
60.
esattamente, erano anni di grandi contestazioni sociali.
Nei desideri di rivoluzione.
Esatto, e possiamo parlare del cosiddetto western della rivoluzione messicana. In questi film l'eroe era solitamente il peone che doveva decidere tra due strade, diventare un bandito o un rivoluzionario, quindi una grande spinta politica in questo senso. E poi uno straniero carismatico, solitamente l'americano, che era ancora più cinico e spietato del peone, e quindi giocavano al gatto e al topo, diciamo, finché il peone non si rendeva conto dei propri errori e diventava lui stesso un rivoluzionario. Questo filone diede vita a un sacco di film, secondo me, bellissimi. Soprattutto il mio preferito è Chien Sabe del 66 di Damiano Damiani, con tra l'altro un Gian Maria Volonté statuario. Poi c'è nel 68 Il Mercenario, Vamos a matar compañeros di Sergio Corbucci, La resa dei conti del 66 di Sollima e sempre di Sollima, Faccia a faccia del 67, anche questo stupendo, Te Pepa di Giulio Petroni e ovviamente Giù la testa di Sergio Leone del
Che è
71.
l'ultimo in ordine di tempo, ma poi è quello che, diciamo, in maniera più perfetta mette in scena questo tipo di percorso, questo tipo di trama base.
Poi c'è da dire che molti di questi film italiani furono scritti e suggeriti da Franco Solinas, che era uno sceneggiatore che, tra l'altro, appunto, forse sapete dal nome, ha un importante premio di sceneggiatura italiana, che era uno sceneggiatore molto impegnato politicamente.
Poi vi ricorderete che a un certo punto ci sono gli horror western, ci sono i thriller western, i musical western e chiaramente, questo è ovvio, essendo in Italia, arrivano le
Le
commedie
commedie
western,
western.
che hanno il nome più preciso di fagioli western, perché sono quelli di Terence Hill e Bud Spencer, sostanzialmente fatti partire da loro. Lo chiamavano Trinità, continuavano a chiamarlo Trinità. Ehi amico, c'è Sabata, hai chiuso la collina degli stivali. Il mio nome è Nessuno, che è una cosa un po' ibrida, nel senso che. Ci sta Henry Fonda, ci sta
E tra
Terence Hill.
l'altro questo film fu prodotto da Sergio Leone e infatti causò una serie di confusione da parte della critica e soprattutto di una certa rabbia di Tonino Valeri nel non essere mai, diceva lui, citato come regista del film. Poi, tra l'altro, in realtà andando a vedere le recensioni si capisce che non era proprio così. Ad ogni modo, Il mio nome è Nessuno, secondo me, è anche un livello superiore a certi western, a certi. Oddio, non è proprio un fagioli western. È un livello superiore rispetto a quelli che chiameremo i fagioli western, perché comunque ha un'aura di grandissima nostalgia e soprattutto pensando che Henry Fonda è un personaggio fondamentale. C'è un addio a Henry Fonda al western che ti fa strappare le vesti, è proprio bellissimo, secondo
Ora, però tutto questo a Sergio Leone è incredibile, non piaceva, anche se poi li aveva prodotti molti di questi, che li
me.
produceva per soldi, chiaramente, però non è che ne andasse matto. Per esempio, sui fagioli western, in particolare, si capisce da quello che dice dai film di Bud Spencer e Terence Hill, lui dice una cosa molto precisa. Arrivò un film in cui i duelli alla pistola venivano sostituiti dagli schiaffi in faccia. Per il pubblico fu una liberazione, una specie di ritorsione. Era felice di vedere i cattivi di tutti quei film precedenti che venivano ridicolizzati a suono di ceffoni e di cappelli schiacciati sopra le orecchie. Il secondo della serie Trinità fu un successo colossale. Uscì in un preciso momento di esasperazione verso un genere ormai spompato. Era una roba che invitava anche un po' a ridere del western all'italiana, di quei cliché. Cioè, a un certo punto, io credo che quando ne fai così tanti e i cliché in così poco si radicano, che è molto più facile prenderli in giro. Cioè, erano delle parodie molto più questi film qua di Per un pugno nell'occhio di Franco e Ciccio, che invece è più vago come parodia, non prende proprio, non coglie i cliché
Certo,
di quel
perché la
genere.
parodia si basa tutto sul mirare al preciso cliché ed esasperarlo, quindi nella parodia si esalta al massimo la presenza di ciò che caratterizza poi alla fine il western.
Però non gli piacevano neanche i western politici, cioè neanche quelli della rivoluzione messicana.
Che tra l'altro aveva fatto appunto
Sì,
con
che
Giù
ha
la
pure
testa.
prodotto.
E infatti, tra l'altro, Leone diceva che questo tipo di western sembravano vecchi e stereotipati come la preghiera di un mistico medievale. Vabbè.
E la cosa che fa ridere poi è che lui dice dei cosiddetti western politici o semplicemente intelligenti, tra virgolette, credo di averne visto uno solo, a parte il suo ovviamente, La resa dei conti, che deve il suo titolo a me. Che strano, dato che l'ha preso da un brano di Ennio Morricone, quindi non a lui, vabbè, però comunque è chiaro che non ha grande piacere a parlare di questi film e l'unica cosa che gli fa piacere è riferirli a se stesso.
Ma veniamo agli eredi di Sergio Leone, quindi come negli anni successivi all'uscita di Per un pugno di dollari, soprattutto appunto gli americani hanno o imitato o preso le distanze dal film di Leone.
Cioè, è un po' il ciclo della digestione cinematografica, come funzionano le cose quando hanno un successo e lungo gli anni vengono riprese.
L'arco naturale di vita del genere che passa dall'imitazione all'autoriflessività. Per prima cosa ci sono le vere e proprie imitazioni, quindi parleremo di Peckinpah, poi chi prende le distanze da Leone, cioè Clint Eastwood, che insomma aveva su di sé un fardello non poco pesante, e poi il riciclo di tipo postmoderno.
Prima di tutto, come viene ricevuto il film nel momento in cui esce? Cosa dice la critica americana?
Bosley Crowther, che è un altro che citiamo sempre in questo podcast, ciao Bosley, nel New York Times scrisse il 2 febbraio del 1967: un cowboy sopra le righe a un livello che nessuno aveva mai usato in America dai tempi di Gosh Gary Cooper in L'uomo della Virginia è agitato sullo schermo con candore svergognato in questo western fatto in Europa, doppiato in inglese, localizzato in Messico, per un pugno di dollari. L'altra cosa che caratterizza il film è che è pieno di violenza spettacolare. Sergio Leone, che ha girato una sceneggiatura che si capisce essere la riscrittura di quella di Yojimbo, un film di samurai di Akira Kurosawa con Toshiro Mifune, l'ha riempito di spremute di sangue.
A ridaglie comunque, lo notavano veramente tutti, questa storia.
Filmato con colori saturi e ritmato da una colonna sonora che tradisce trucchi e temi che sembrano derivativi, ricorda Ghost Riders of the Sky, per un pugno di dollari è un western che i suoi sanguinolenti distributori suggeriscono potrebbe consegnare al mondo un nuovo antieroe, un nuovo James Bond. Dio ce ne scampi.
Bacchettonissimo Bosley Crowther. Allora, il primo erede abbiamo detto è Sam Peckinpah, è proprio diretto, nel senso che questo lo racconta Leone, che riferisce sempre tutto a se stesso. Mi disse lui stesso: senza di te non avrei mai pensato di fare i film che ho fatto.
Quanto si crogiolava,
sì,
questa affermazione.
Un po' è vero, perché obiettivamente poi i film di Peckinpah riprendono quell'idea di western sporco, soprattutto visivamente, perché poi in realtà tematicamente cioè, possiamo metterla così: a Sergio Leone gli interessa tutto quello che viene prima dello sparo, la dilatazione infinita dei duelli prima che si spari, mentre invece Sam Peckinpah si eccita con tutto quello che viene dopo gli spari.
Esattamente, ma l'intento poi di Sam Peckinpah era rendere palese ciò che il western classico aveva sempre nascosto appunto nel mito, cioè la violenza estrema del west americano. Quindi ciò che faceva orrore al pubblico era proprio vedere come quegli eroi che una volta erano giustizieri in realtà sono dei sanguinolenti spietati pistoleri.
Ma non c'è solo l'influenza tematica, è proprio commerciale e pragmatica. Perché prima che uscisse Per un pugno di dollari in America, i finanziatori, i produttori e i distributori non finanziavano e non facevano uscire film di quel tipo che Peckinpah comunque già proponeva. Invece, dopo Per un pugno di dollari, quegli stessi temi che appartenevano a Peckinpah diventano commerciali.
E quindi insomma, gli ha dato una buona
si possono fare. Però quello che veramente comincia, e ci vogliono veramente tanti anni, a mettere in crisi questo eroe, quello che farà veramente il grande arco narrativo e prenderà le distanze, è proprio Clint Eastwood.
Sì, proprio Clint Eastwood, che doveva rielaborare la sua figura e fare in modo appunto anche in un certo senso ovviamente di distanziarsi da quella figura, perché sì, poteva cavalcarla ed essere continuamente lo straniero senza nome, però Clint Eastwood, che è un uomo molto intelligente, un regista e un autore molto intelligente, sapeva che per mantenere in alto la sua stardom doveva anche variare. A proposito di Clint Eastwood, la stampa nell'ottobre 64 scrive: per un pugno di dollari, diretto dal regista italiano Sergio Leone, che però si firma con un nome straniero, è un western di ambiente americano, naturalmente, ma di produzione europea. Ricco di galoppate e sparatorie nel racconto di sanguinose avventure, il film, in scope a colori, mostra affiancato alla tedesca Marianne Koch un nuovo idolo che si fa hollywoodianamente chiamare Clint Eastwood.
Che invece era solo il suo nome.
Era semplicemente il suo nome.
Forse non hai capito che non ci piace vedere bambocci in giro.
Quindi poi lo stesso Leone si rende conto che Clint Eastwood, come ho detto prima, voleva distanziarsi da quello che era stato, e quindi Clint Eastwood negli anni successivi esplora e arricchisce il suo immaginario di La trilogia del dollaro e fa diversi film dove lui è il protagonista ed è un pistolero misterioso che viene a fare giustizia, ma con motivazioni decisamente diverse da quelle presentate nella trilogia di Leone.
Il fatto che quando finisce l'impegno con Leone e torna in America, lui proprio si mette alla ricerca di western, si mette alla ricerca di una maniera di adattare l'uomo senza nome al pubblico americano e anche di cominciare a tagliarselo addosso, perché lui non è che era esattamente quel tipo di persona. E i primi che fa sono quelli molto famosi con Don Siegel, cioè L'uomo dalla cravatta di cuoio, Gli avvoltoi hanno fame, e soprattutto, che è bellissimo, La notte brava del soldato Jonathan. Tutti quanti questi film che lui fa da attore, sia chiaro, hanno in qualche maniera un debito con i film di Leone. Alle volte sono delle scene, alle volte sono delle battute, alle volte anche l'impostazione generale. E come regista che lui comincia a prendere a un certo punto una distanza. Già da Brivido della notte, che non è un western, è un film ambientato in tempo moderno, ma comincia a prendere una distanza da quel tipo di eroe. Poi ci sta i western, parlando di western, Lo straniero senza nome, in cui dalle foto di scena vediamo che c'erano delle tombe in cui c'era scritto Leone e Donald Siegel, quindi come se lui avesse voluto ammazzare i suoi maestri. Sono eroi che cambiano quell'idea macista mediterranea, ma anche il texano degli occhi di ghiaccio è uno che nessuno prende mai sul serio come macio. Il mondo intorno a lui sembra non essere sulla sua stessa lunghezza d'onda. E poi alla fine, lo sapete benissimo, dopo tantissimi anni arriva Gli spietati, che è un film contro la violenza, che problematizza a un livello altissimo la violenza, in cui ogni proiettile sparato ha delle conseguenze nefaste.
Sì, non a caso il personaggio di Clint Eastwood in questo film, che è William Manley, dice una battuta che è estremamente significativa a questo proposito, cioè è una cosa grossa uccidere un uomo. Una battuta che in un film di Sergio Leone non avrebbero mai potuto dire.
Impensabile.
Ma veniamo al citazionismo, quindi alla terza fase dell'eredità americana di Leone. La fase del citazionismo viene personificata da quelli che sono i movie brats, cioè registi della New Hollywood, che erano John Milius, erano Carpenter, erano Spielberg, erano Coppola, erano Lucas, insomma, quella generazione lì. Per esempio, le sceneggiature di John Milius per L'uomo dei sette capestri e Corvo rosso non avrà il mio scalpo furono, come disse lui, certamente influenzate dal cinismo dei film di Leone. Poi John Carpenter, nel film Distretto 13, Le brigate della morte, mette in bocca una battuta a un personaggio che suona così: qualcosa che sa di morte, che è una battuta che viene paro paro da C'era una volta al West.
Poi, ovviamente, Leone di tutto questo lo vive con consueto egocentrismo.
Sì, come al solito, infatti Leone disse a proposito dei movie brats: a scuola si sono guardati C'era una volta al West alla mia viola per scoprirne i segreti.
Che un po' è vero, un po' no, comunque. Sì. Ma quando si parla di citazionismo, niente è come quello che accade negli anni 90, chiaramente.
Sapete di cosa stiamo parlando? Parliamo di Tarantino e di Rodriguez.
Allora, c'è una cosa che mi ha stupito tantissimo. Io, nel fare queste ricerche per trovare materiali, mi sono imbattuto nella recensione che fa sempre di Per un pugno di dollari, quindi parliamo sempre del 1964, Alberico Sala sul Corriere della Sera. Il Corriere della Sera, nello stesso numero, lo stesso giorno, aveva due recensioni per un pugno di dollari. Alberico Sala dice esattamente quello che accadrà. È una sorta di antologia dei luoghi deputati del glorioso genere western, con i modi tipici, le macchiette indispensabili, le situazioni patetiche o violente d'obbligo. Così la musica riecheggia il motivo celebre di Un dollaro d'onore, e i titoli di film che via via vengono a galla sono persino troppi per enumerarli tutti, dalla giapponese Sfida del Samurai ai Due volti della vendetta. Si potrebbe addirittura organizzare un concorso per la delizia dei più svelti di memoria, come succede alle copie. Naturalmente, Per un pugno di dollari attenua o ricalca eccessivamente i fatti, e a volte con crudeltà e sadismo. Piacerà ai cercatori di emozioni. Quindi già all'epoca si capiva che era un concentrato di citazioni, e il film stesso. Quindi figuriamoci quanto ha già fatto quel lavoro di preparazione, di creazione di alcuni piccoli archetipi, di alcune cose che è facile poi poter riutilizzare.
Certamente, perché Per un pugno di dollari era ovviamente un film sul cinema, anche se magari all'epoca non era latente, Sergio Leone lo sapeva benissimo e Tarantino altrettanto.
Infatti già nei primi film...
Esatto, che sono Le Iene e Pulp Fiction, si concludono entrambi con uno stallo alla messicana, e per quanto riguarda i colpetti neri, le cravatte, gli occhiali da sole di Le Iene, Tarantino ha detto: i miei personaggi di genere sono in uniforme, come gli spolverini che Sergio Leone faceva indossare ai suoi personaggi. Insomma, più chiaro di così non si può.
Mai però come Kill Bill, che c'ha proprio le sequenze uguali.
Esattamente, Kill Bill fonda i western italiani, che poi non solo di Leone ovviamente, perché Tarantino conosceva molto bene Corbucci, appunto fonde i western italiani con i film di arti marziali di Hong Kong, che sono venuti dopo, quindi alla fine degli anni 60, e la colonna sonora è una compilation di ambedue. D'altra parte abbiamo Robert Rodriguez, grande amico di Tarantino, che con El Mariachi e con il remake a grasso budget Desperado dà veramente l'impressione di trasferire Per un pugno di dollari nel Messico moderno, quella che sarà poi la sua trilogia messicana.
Che si conclude proprio con un film che ha un titolo leoniano.
Sì, che è C'era una volta in Messico.
Che poi ha fatto anche Tarantino con C'era una volta Hollywood, vabbè, ma ovviamente loro sono proprio veramente dei malati. Ma eccoci alla parte più bella, più interessante, più importante, diciamo,
creativo,
di questo podcast, quella che cambia il cinema italiano, in cui noi prendiamo la proprietà intellettuale in questione, cioè Per un pugno di dollari, e con i soldi di Bad Taste pensiamo a un nuovo adattamento, a un nuovo adattamento, una maniera nuova di sfruttarla, che può essere qualsiasi cosa.
Sì, vai tu.
Perché... Io ho veramente una grande idea questa volta sono venuto
preparato. Ti brillano gli occhi.
Sì, allora... Io ho capito, no? Vedendo tutti quei vari Per un pugno di, Per un pugno qua, Per un pugno là, come sono stati usati, che bisogna fare il remake, e va bene, come prendendo parte, in realtà prendendo dalla Sfida del Samurai, però vabbè, prendendo diciamo da lì, moderno, ambientato nel mondo del giornalismo.
Ok.
Allora, del mondo della critica cinematografica, per essere precisi. Il protagonista è un critico cinematografico senza nome che viene da un paese che non sappiamo.
Bellissimo, ok.
Che scopre che lo scenario mediatico italiano è composto da due grandi testate rivali, una tradizionale nel senso che è fatta, scritta, e l'altra invece che ha solo una presenza sui social media, che sono le due testate che si fanno la guerra. Lui lavora un po' per uno e un po' per l'altro cercando di fare quanti più soldi possibile, chiaramente. A un certo punto però capisce che una delle due, devo decidere ancora quale, una delle due la fa veramente sporca, cioè non rispetta la vera grande etica della critica cinematografica, e lui decide allora, praticamente prende una fazione, di schierarsi, e ci sarà un grandissimo duello finale tra lui e il capo dell'altra. Anzi, facciamo così, il capo dell'altra è quello dei social media, perché uno farà una recensione video postata su Instagram, mentre invece lui ne farà una pazzesca scritta sul sito per cui lavora, e sarà un massacro. La frase è: quando l'uomo con un account Instagram incontra l'uomo che ha solo pubblicato un pezzo, l'uomo che ha pubblicato il pezzo è un uomo morto, ma lui alla fine dimostrerà che non è così.
E questo diretto da chi?
Diretto da Leonardo D'Agostini, che è un eccezionale esecutore, quello che ha diretto Il Campione.
Ok.
E poi l'idea fondamentale è di non metterci neanche un grammo di commedia. Questo è un film serissimo! Non autoriale, no, molto di genere, però serissimo.
Il protagonista?
Francesco Centorame, che diciamo magari lo potete conoscere perché è quello di Scam Italia, che è più protagonista nella quinta stagione, ha fatto anche un sacco di altre cose, però secondo me è perfetto. Credo anche che porti gli occhiali, con gli occhiali sta benissimo. Secondo me
è il distintivo.
È il cappello, capito? Gli occhiali sono il cappello.
Certo, certo. Beh, non male, non male.
Perfetto, però manca solo una cosa, non so per un pugno di cosa.
Per un pugno
di recensioni non so, non sta benissimo, ma non è che devo trovare per un pugno di cosa, però per il resto ci sto.
Fatecelo sapere se avete idee a proposito del titolo.
No, scusa, scemo io, La sfida del critico, no, quello è il titolo.
No, il citazionismo alla seconda, vabbè. Ok, in realtà mi aspettavo di meglio da te, devo dire, sì, perché ma chi se lo vede un film su un critico?
No,
tutti odiano la critica.
Infatti parla anche male del critico, ma comunque
vabbè, ok,
non avrei un soldo
dinamico nella pratica, una cosa che si basa sulla scrittura.
Ma perché no? È molto di tensione sul fatto che lui fa il lavoro per entrambi, inganna, li frega continuamente, c'ha sempre lui la recensione più figa, ha sempre lui l'incarico di recensire i film più importanti.
Però di base sta davanti a un computer.
Ma no, è un film più al telefono, capito? Cioè che lui frega la gente.
Ok.
Ora che fatica.
Ha incrociato le braccia, ve lo dico. È molto arrabbiato. No, allora, io, pensando alla componente macista che fa da base al western, purtroppo mi verrebbe solo da dire che abbiamo bisogno di un western al femminile, ma un vero western al femminile.
Poi ricritica con la mia idea. Voglio vedere come lo fai.
Nella sostanza non saprei come farlo, però sicuramente
probabilmente che ci vuoi mettere Miriam Leone. Cosa ci vuoi mettere?
No, ma ti ho detto che lo voglio fare italiano. Appunto, deve essere una coproduzione europea, ovviamente, perché
anche se in Italia ci sarebbe l'attrice Aurora Giovinazzo, secondo me è perfetta.
Giusto, che poi in Italia avevano già fatto dei western al femminile. Comunque, fare un bel western al femminile, però un western contemporaneo, quindi pensando all'eredità dei fratelli Coen, e quindi non è un paese per vecchi, che secondo me è quello il western contemporaneo. Un western al femminile è una specie di revenge movie tra due fazioni.
Però esatto, le fazioni di cosa sono? Cioè sono case criminali? Cosa sono?
Ma le due fazioni potrebbero essere appunto...
Tutto un film di parola con piombo rovente.
Potrebbero essere due fazioni che si occupano della nuova valuta, cioè di Bitcoin. E quindi la nostra protagonista, che si deve vendicare per qualcosa, perché la vendetta ci sta sempre, magari di un torto economico, e cerca di mediare tra queste due realtà, cercando di fregarle entrambe. Potrebbe essere.
Era meglio la mia. Comunque va bene. Produrremo anche la tua, va bene.
E si chiama Per un pugno di Bitcoin.
E poi criticavi la mia!
A Cult Story è un podcast ideato da Bianca Ferrari, scritto e condotto da Bianca Ferrari e Gabriele Gnola e prodotto da Gabriele Gnola per badtaste.it. Tutti gli episodi sono disponibili sulle principali piattaforme per podcast e sul sito badtaste.it.